Paragrafo quarto. Cavour, diplomazia e guerre vittoriose. Il Piemonte costituzionale. Dopo le sconfitte del 1848-1849, gli austriaci tornarono nel Lombardo-Veneto e i principi sui loro troni. Le costituzioni liberali furono soppresse, democratici e moderati furono tenuti in disparte, perseguitati o, come avvenne nel Regno delle Due Sicilie, incarcerati per lunghi periodi. Soltanto nel Regno di Sardegna rimasero in vigore statuto e Parlamento, nonostante le pressioni fatte dall'Austria su Vittorio Emanuele II perché li abolisse. Il Piemonte costituzionale divenne un punto di riferimento per i patrioti perseguitati negli altri stati italiani e migliaia di esuli vi trovarono rifugio. Camillo Benso, conte di Cavour. A partire dal 1852 e poi quasi ininterrottamente per molti anni, fu presidente del Consiglio dei Ministri il piemontese Camillo Benso, conte di Cavour. Il conte di Cavour era un liberale moderato, sostenitore di una politica di riforme da attuarsi gradualmente all'interno di una monarchia costituzionale. Aveva viaggiato a lungo nei paesi più progrediti d'Europa, Inghilterra, Francia, Belgio, Svizzera, e si era persuaso che lo sviluppo economico doveva andare di pari passo con il progresso politico. Perciò, divenuto ministro, volle fare del Regno di Sardegna un paese moderno. Per dare slancio all'economia, firmò trattati di libero scambio con altri paesi, costruì canali, fra i quali quello del territorio di Novara, che avrebbe preso il nome di Canale Cavour, strade e ferrovie. Nel 1859 il Piemonte aveva 807 chilometri di linee ferroviarie, più di ogni altro stato italiano. Fece di Genova il primo porto d'Italia. Sotto la sua guida il Piemonte divenne, in pochi anni, uno stato prospero e in pieno sviluppo. La guerra di Crimea e il congresso di Parigi. Ma soprattutto, grazie all'azione diplomatica di Cavour, il piccolo Piemonte poté stringere le alleanze militari di cui aveva bisogno per battere l'Austria. L'occasione fu offerta dalla guerra di Crimea. La Crimea è una penisola sul Mar Nero, scoppiata fra l'impero russo e l'impero ottomano. Temendo che la Russia si rafforzasse troppo, Francia e Inghilterra presero le parti della Turchia. A fianco delle truppe franco-inglesi, anche il Piemonte inviò 18.000 uomini, benché non avesse nessun interesse diretto in quelle terre lontane. Ma la partecipazione al conflitto permise a Cavour di intervenire al Congresso di Parigi, che si tenne nel 1856 dopo la sconfitta della Russia. In questa conferenza internazionale Cavour poté esporre il problema italiano che i giornali inglesi, francesi e tedeschi resero noto all'opinione pubblica di tutta Europa e gettò le basi di un'alleanza con Napoleone III, imperatore dei francesi, che aveva tutto l'interesse ad aiutare il Piemonte per ridurre il potere dell'Austria. Nasce la Società Nazionale. Le iniziative di Cavour furono sostenute da tutti i liberali moderati e anche da molti democratici ed ex mazziniani. Questi ultimi erano disposti a sacrificare, almeno per il momento, l'ideale repubblicano e a continuare la lotta per l'unità d'Italia a fianco del Piemonte monarchico, con maggiore probabilità di successo. Si creò così un movimento indipendentista italiano, vicino alla monarchia sabauda, e formato da moderati e da democratici, che prese il nome di Società Nazionale, 1857. Fra coloro che, pur rimanendo repubblicani convinti, aderirono alla Società Nazionale, ci fu anche Garibaldi. Il tentativo di Carlo Pisacane. Altri patrioti, invece, più aperti ai problemi sociali, come il napoletano Carlo Pisacane, pensavano che la lotta politica potesse aver successo solo coinvolgendo gli strati più poveri della popolazione, in primo luogo le masse contadine, miserabili e arretrate, i cui bisogni, a loro avviso, Mazzini aveva trascurato. Così, nel 1857, Pisacane tentò con alcuni compagni una spedizione nel meridione d'Italia, che proprio per la sua arretratezza sembrava il terreno più adatto alla rivolta. Imbarcatisi a Genova, i patrioti fecero rotta verso l'isola di Ponza, dove liberarono circa 300 prigionieri che si unirono a loro. Poi sbarcarono a Sapri, in Campania, persuasi che i contadini meridionali si sarebbero sollevati contro i Borboni. Ciò però non avvenne, perché il governo di Napoli aveva già sparso la notizia che quella in arrivo era una banda di delinquenti e di evasi, e la popolazione diede manforte alla polizia per catturarli. Pisacane, ferito, si uccise per non cadere prigioniero. L'attentato di Felice Orsini. Continuavano intanto le trattative di Cavour con Napoleone III, in vista di un'alleanza. ma nel gennaio 1858 un evento drammatico minacciò di far fallire ogni intesa. A Parigi alcuni esuli mazziniani, guidati da Felice Orsini, lanciarono 3 bombe contro la carrozza dell'imperatore che si recava al teatro dell'Opera. Napoleone III rimase illeso, ma fra la folla vi furono più di 100 fra morti e feriti. Orsini fu arrestato e, prima di salire sulla ghigliottina, scrisse all'imperatore, scongiurandolo di difendere la causa italiana. Le lettere impressionarono l'opinione pubblica francese e Napoleone si convinse che per bloccare i rivoluzionari italiani era necessario cacciare gli austriaci dall'Italia. L'accordo segreto di Plombières. Così nel luglio 1858, nella stazione termale di Plombières, in Francia, si svolse un incontro segreto fra l'imperatore e Cavour. Napoleone III si impegnò ad aiutare militarmente il Piemonte in una guerra contro l'Austria, purché fosse l'Austria ad attaccare per prima. Dopo la vittoria, sarebbe sorto un regno dell'Alta Italia, comprendente il Piemonte, il Lombardo-Veneto, Parma, Modena e la Romagna. In cambio dell'aiuto prestato, le regioni di Nizza e dell'Alta Savoia, appartenenti entrambe al regno di Sardegna, sarebbero passate alla Francia. Si trattava ora di provocare l'Austria perché dichiarasse la guerra. Il re Vittorio Emanuele cominciò con l'affermare in un discorso al Parlamento che il Piemonte non era insensibile al grido di dolore di tanti italiani oppressi che chiedevano libertà e indipendenza. Intanto, con il pretesto di compiere esercitazioni, venivano ammassate truppe sul confine del Lombardo-Veneto. L'Austria, allarmata, ordinò al Piemonte di disarmare e, poiché ciò non avvenne, il 26 aprile 1859 dichiarò guerra. Era la seconda guerra d'indipendenza. La seconda guerra d'indipendenza, la conquista della Lombardia. Ancora una volta accorsero migliaia di volontari da ogni parte d'Italia. 15.000 andarono a formare il corpo dei cacciatori delle Alpi, che si batté vittoriosamente al comando di Garibaldi. Giungeva intanto l'esercito francese, che era molto più numeroso di quello del Piemonte. Napoleone III assunse il comando delle operazioni e vinse gli austriaci a Magenta, in Lombardia. Ai primi di giugno l'imperatore e Vittorio Emanuele II entrarono a Milano, fra l'entusiasmo della popolazione. Di lì a poco gli austriaci, che tentavano la rivincita, furono nuovamente battuti a Solferino dai francesi e a San Martino dai piemontesi. Intanto la Toscana, i ducati di Parma e Modena e la Romagna, dopo aver cacciato i loro sovrani, chiedevano l'annessione, cioè l'unione, al regno di Sardegna. Queste richieste erano in contrasto con i piani di Napoleone III, che voleva tenere l'Italia sotto il suo controllo, e preoccupavano moltissimi cattolici francesi, timorosi per la sorte dello Stato Pontificio. Napoleone, allora, decise di porre fine alla guerra dell'insaputa di Vittorio Emanuele e concluse con l'Austria l'armistizio di Villafranca, 11 luglio 1859. Con esso la Lombardia veniva ceduta a Casa Savoia, il Veneto invece restava ancora in mani austriache. Le annessioni e i plebisciti. Ma Toscana, Emilia e Romagna, che sarebbero dovute tornare ai sovrani cacciati, rifiutarono di sottomettersi e si prepararono a resistere con le armi. Nel marzo 1860 i governi provvisori indissero dei plebisciti per decidere l'annessione al Piemonte. A schiacciante maggioranza le popolazioni votarono per l'unione. Poco dopo, plebisciti simili deliberarono il passaggio alla Francia di Nizza e Savoia. Fonti. Il grido di dolore dell'Italia oppressa. Il 10 gennaio del 1859 il re di Sardegna, Vittorio Emanuele II, lesse in Parlamento il suo messaggio d'inizio d'anno. Esso si concludeva con parole particolarmente gravi e significative, che suscitarono allarme nel governo austriaco e riaccesero nei patrioti italiani la speranza di una nuova guerra d'indipendenza, dopo quella sfortunata del 1848-1849. Riportiamo l'ultima parte del discorso. Signori senatori, signori deputati, l'orizzonte in mezzo a cui sorge il nuovo anno non è pienamente sereno. Ciò non di meno vi accingerete con la consueta alacrità ai vostri lavori parlamentari. Confortati dall'esperienza del passato, andiamo incontro risoluti alle eventualità dell'avvenire. Quest'avvenire sarà felice. La nostra politica riposando sulla giustizia, l'amore della libertà e della patria. Il nostro paese piccolo per territorio acquistò credito nei consigli dell'Europa perché grande per le idee che rappresenta, le simpatie che esso ispira. Questa condizione non è scevra di pericoli, giacché nel mentre che rispettiamo i trattati non siamo insensibili al grido di dolore che da tante parti d'Italia si leva verso di noi.